I misteri di Massimo Polidoro.
Manca ormai pochissimo all'11° convegno nazionale del CICAP che si terrà ad Abano Terme tra il 9 e l'11 ottobre del 2009. È anche noto come il convegno del ventennale, perché proprio 20 anni fa, nel 1989, nasceva il comitato. Ecco, chi verrà il prossimo ottobre al convegno, trovate il programma e la scheda di iscrizione sul sito del CICAP all'indirizzo www.cicap.org, sa che sarà un appuntamento pieno di ospiti speciali. E tra questi non poteva mancare il fondatore del comitato, vale a dire Piero Angela. Noi l'abbiamo incontrato, un recente convegno organizzato proprio dal CICAP, e dunque, in attesa di vederlo di persona per chi sarà al convegno, eccovi la chiacchierata che abbiamo realizzato. Allora Piero, si avvicina il convegno in cui festeggeremo i nostri primi 20 anni di vita. Ma tu ti ricordi ancora la prima volta che abbiamo organizzato un incontro pubblico, il 31 marzo del 1989 a Cormons, in provincia di Gorizia?
C'erano due gradinate, era un campo di basket, mi sembra. Era un po' emozionante perché effettivamente per la prima volta abbiamo visto che veniva la gente a ascoltarci. Siamo sempre stati abituati un po' a parlare tra di noi, a scriverci, a incontrarci così quasi clandestinamente. E poi ci siamo accorti che in fondo se c'è informazione, se si spiegano le cose, la gente capisce e viene.
Quindi, come abbiamo sempre sottolineato, se i media facessero il loro mestiere di verifica delle notizie, forse non ci sarebbe nemmeno bisogno del CICAP.
Credo che l'informazione sia la base un po' di tutto questo, perché noi l'abbiamo visto anche in questi convegni, anche in quest'ultimo, quando si va a scavare dentro certe affermazioni, poi si vede che sono talmente inconsistenti che diventano sempre più evanescenti fino a sparire completamente.
E dunque, forse anche per la superficialità con cui i media trattano le notizie legate ai misteri, al paranormale o ai complotti, che è così diffusa la credulità.
Purtroppo, diciamo, il pubblico che viene da noi è un pubblico curioso, che vuole capire le cose, ma un pubblico che vuole credere è molto più numeroso. E anzi, quando cerchi di spiegargli le cose, quasi si dispiace perché perde così la magia di certe credenze, e ti vede anche come uno che viene a rompere il giocattolo e che comunque non capisce tutto quello che c'è dietro, siamo delle persone così limitate. Io ricordo che c'era un giornalista con il quale avevo lavorato tempo addietro e che scrisse un articolo su di me dicendo: Piero Angela è una persona intelligente, capace, anche una persona per bene. Purtroppo è limitato, non ha questa capacità di vedere al di là, si ferma alle cose, all'apparenza. Credo che questo sia molto diffuso.
È chiaro che il nostro lavoro non è quello di convincere nessuno, non abbiamo verità assolute da difendere o da diffondere. La funzione del CICA piuttosto è un'altra, no?
Non credo, ne abbiamo parlato tanto, anche io nei miei libri ho scritto, che tu riesci a convincere delle persone che non vogliono essere convinte, anzi che dà fastidio che tu cerchi di convincere. Però penso anche che c'è un gran numero di persone che invece hanno piacere di capire, il piacere della scoperta. Forse c'è una cosa che mi ha molto colpito. Quando io feci la prima inchiesta sulla parapsicologia nel 78, era un po' un sasso nello stagno, come si dice, perché allora non c'era il CICAP, non c'era neanche un'informazione controcorrente. C'erano invece dei centri di parapsicologia molto pubblicizzati anche in televisione, con quella famosa trasmissione Rischia Tutto di Mai Buongiorno, in cui il dottor Massimo Inardi, che era una persona molto credibile per bene, era un medico che poi parlava di Mozart e spiegava questi fenomeni che erano la realtà quotidiana. Quindi questa mia cosa diede abbastanza fastidio e naturalmente ci fu una rivolta contro di me, contro il programma. Però seppi dopo che molti degli iscritti in questi circoli di parapsicologia smisero perché avevano capito, in buona fede pensavano di andare verso una nuova scienza non ancora provata, però piena di prospettive, invece si resero conto che c'era il vuoto dietro. E la cosa, ti ripeto, che mi colpì fu che queste persone venivano chiamate da loro pierangelisti, cioè la gente che era stata corrotta e deviata da Piero Angela. Beh, speriamo di deviare tanta gente nel futuro.
A proposito dei pierangelisti, una delle cose che abbiamo notato è che poche celebrità manifestano in pubblico il loro scetticismo. Un'eccezione è stata senz'altro Luciano De Crescenzo, che pur napoletano ci sostenne abbastanza quando ci occupammo del sangue di San Gennaro, per esempio.
Sì, De Crescenzo è un nostro amico, sostenitore, poi lui lo fa anche con quell'umorismo che è il suo. E ogni tanto mi capita di vederlo e lui dice: meno male che ci siete voi, ogni tanto dite qualcosa di sensato.
Certo, però De Crescenzo è un po' un'eccezione. È difficile però che personaggi del mondo dello spettacolo, pur pensandolo esattamente come noi, si sbilancino in pubblico.
Ma sai, perché non è bello demolire le cose. Poi indubbiamente tutto questo per alcuni viene visto come qualcosa che si incrocia con la religione, perché indubbiamente tocca dei fenomeni che sono al di là del tangibile, quindi anche questo dà fastidio a delle persone che invece sarebbero poi molto vicine a noi per educazione, per intelligenza.
Un'altra celebrità che è sempre stata apertamente dalla nostra parte, senza mai farsi problemi di convenienza e anzi rischiando a volte di suo, è un altro dei grandi ospiti che saranno presenti al convegno di ottobre, Silvan.
Silvan, devo dire che quando io feci quell'indagine sulla parapsicologia, ma anche quando in quel periodo c'era un po' di credenza su questi fenomeni, fui l'unico tra i prestigiatori famosi del momento, c'erano tre o quattro, che disse: guardate, questa roba qui è tutta roba inventata, le rifaccio io queste cose. Ricordo che lui a Roll telefonò e scrisse dicendo: guardi, lei mi fa l'esperimento, io glielo rifaccio subito dopo, me lo faccia sotto controllo mio. Non l'ha mai fatto, però queste cose rimangono. Ora, chi vuole credere, lo sappiamo benissimo, non c'è niente che lo smuova, ma chi ha dei dubbi o chi è già in una posizione, diciamo, di razionale, a quel punto ha capito che lì sotto c'è qualcosa, perché se uno afferma di fare dei fenomeni straordinari e appena arriva un esperto a controllarlo dice no, a me va bene che venga il filosofo, l'industriale, il generale, chiunque, ma non il prestigiatore. E allora dovrei tenere conseguenze.
Il ruolo del prestigiatore, in effetti, si è rivelato fondamentale per capire la realtà dietro tanti fenomeni prodigiosi. E senz'altro James Randi, anche lui a convegno, ha giocato un ruolo molto importante da questo punto di vista, no?
Randi l'ho visto ancora recentemente, quest'estate, a luglio. Sono andato a trovarlo a Port Lauderdale e ha avuto, come tu sai, un po' di problemi di cuore, ha avuto operazioni. Però è sempre, come dire, è sempre uguale da 40 anni, così come da quando io l'ho visto, sempre divertito, divertente. Randy ha avuto un grande ruolo negli Stati Uniti, ma di rimbalzo poi anche negli altri paesi, perché è stato il primo a agire da professionista nel settore. Perché un conto se un filosofo come Kurt, che ha avuto anche lui un grandissimo ruolo, oppure degli psicologi o degli scienziati, anche premi Nobel, dicono no, guardate, non c'è niente, questo. Ma quando arriva un signore come Randy che lo dimostra in senso fisico, a me ha colpito molto quando l'ho conosciuto le cose che lui ha fatto con gli scienziati, che dicevano beh, in fondo non possiamo escludere che, improvvisamente hanno capito di essere stati presi in giro. Ecco, allora anche con le sue provocazioni, come quando ha mandato i suoi giovani a fare dei fenomeni paranormali presso un fisico che aveva ricevuto un grant da una grande azienda aeronautica americana per dimostrare se c'erano o no dei Urigel. E lui disse, questo signore per mesi o per anni è stato preso in giro da due miei allievi e ha rifiutato il mio aiuto di esperto, la mia consulenza, dicendo no, i miei esperimenti sono sotto controllo. Questo ha colpito moltissimo la comunità scientifica, anche perché qualcuno si è bruciato e non era il solo, parecchi che si erano esposti in dichiarazioni possibilistiche o addirittura con diciamo ormai cose che erano dimostrate, sono stati bruciati e questo ha avuto un effetto, come dire, di freno, non solo, ma poi di spiegazione, nel caso di Geller, di fenomeni molto forti, come piegare un cucchiaio, leggere le buste chiuse, ma poi anche nel resto, perché in fondo è un tipo di fenomenologia che poi è collegata alla credenza che ci siano forze di altro tipo.
Una delle cose che abbiamo notato in questi ultimi anni è lo spostamento di attenzione, diciamo così, credula, dal paranormale alle teorie del complotto. E chiaramente quello che noi diciamo non è che non esistano o non siano esistiti complotti o cospirazioni messi in atto dai potenti. Dalla morte di Giulio Cesare allo scandalo Watergate la storia è piena di cospirazioni. Quello di cui ci occupiamo noi però sono quelle teorie dove alle prove sostanziali e verificabili si sostituiscono, un po' come avviene appunto per il paranormale e le pseudoscienze, indizi e ipotesi campate per aria, costruite su collegamenti fantasiosi, spesso su fatti del tutto immaginari.
Tutto questo rientra nel magico, nel pensiero magico, cioè la voglia di interpretare il mondo, le persone, gli avvenimenti, non come sono, ma come si vorrebbe che fossero. Noi lo vediamo per esempio con l'auditor. L'auditor sono dei numeri che danno le percentuali d'ascolto. È pieno di gente che pensa che ci siano dei complotti dietro, che quel giorno lì si è voluto dare più di questo, abbattere quell'altro. Io conosco abbastanza bene questo meccanismo, ho parlato tante volte, abbiamo fatto anche dei servizi sopra. E mi diceva il direttore che questo complottismo, e cioè del fatto che in qualche modo ci sia una manipolazione, c'è da parte di chi perde ascolto. Non è mai, c'è mai nessuno che improvvisamente aumenta l'ascolto e dice ci deve essere un complotto dietro.
Piero, dicevamo prima del fatto che il CICAP quest'anno compie 20 anni. Tu che cosa ricordi degli inizi, dei nostri esordi?
Dunque, io ricordo, caro Massimo, un pranzo che noi facemmo a Torino, in via Nizza, in un ristorante defilato, e dove prese inizio il CICAP. Io avevo creato quel primo comitato nel 78, fatto da scienziati, grandissimi, artisti, Mafama, alcuni dei quali poi fanno parte anche del comitato, e però erano quasi tutti troppo impegnati, alcuni fecero qualche cosa, però è evidente che occorrevano dei volontari, di un gruppo di persone che fossero capaci di mettere in moto la macchina. E tu, caro Massimo, sei stato forse quello che più di ogni altro ha stimolato questo. Tu e Lorenzo Montali. Lorenzo Montali fu io andarlo a trovare casualmente, perché avevo letto un suo elaborato che gli era stato dato per giudicare i migliori temi di scienza. E dissi: questo è fantastico, lo devi trovare. E poi successe quello che sai. E anche nel tuo caso tu mi scrivesti dicendo: ma guardi, perché non si riforma? Io ho letto il suo libro. E ci siamo trovati con un gruppetto di persone. Chi erano queste persone? Non sapendo chi invitare, abbiamo detto: siccome c'è una pubblicazione che si chiamava allora Zetetic, che era poi l'equivalente dello Skeptical Inquirer, abbiamo detto: gli abbonati, beh, vuol dire che gente è interessata a questa cosa. E di lì è nato questo gruppetto che piano piano, grazie proprio a te Massimo Polidoro e a Lorenzo Montali, ha poi funzionato come un volano che poco alla volta ha aggregato altre persone. E poi siete stati bravissimi a creare questi gruppi, gruppi regionali, la rivista, i convegni. Io devo essere... vedo questo un po' come il padre che ormai vede questi figli proliferare, nascere, crescere. Siamo però troppo pochi. Allora la cosa che mi stupisce sempre è che una cosa così bella e così pulita non attraga tante persone.
E già, quello di allargare un po' il numero dei soci del CICAP è la questione con cui abbiamo a che fare, soprattutto in questo periodo in cui vogliamo un po' rilanciare il comitato in occasione di questi 20 anni. E tu come lo spieghi il fatto che siamo così pochi? Soprattutto perché chi ci ascolta in questo momento dovrebbe aderire al CICAP?
Guarda, io oggi ho preso un taxi per venire qua al convegno, a Roma, per andare alla stazione, e il tassista mi ha chiesto dove andava, gli ho spiegato. Ah, dice: ma i fondi da chi li ricevete? E io ho detto: guardi, da nessuno. Qui noi non prendiamo una lira né dalle istituzioni, né da privati, né da sponsor, zero. Ci paghiamo tutto, persino la sede a Padova, che era questo piccolo locale, l'abbiamo comprato con le sottoscrizioni, 10.000 lire, 50, 100, 25, alla fine siamo arrivati a mettere insieme la somma per comprare. Ma questo è bellissimo. Noi ci finanziamo con voi soci che pagate l'iscrizione, con i convegni dove si racimola qualche cosa e poco altro. Quindi aderire a questa associazione, a questo CICAP, è qualche cosa che gratifica voi, a noi certo ci gratifica, ma è una cosa pulita, bella, dove ci si impegna senza nessuna, né per far carriera, né per ottenere posti di prestigio, né per avere soldi, ma solo perché si ha l'impressione e si ha la convinzione di fare qualche cosa di utile per gli altri, ma anche per se stessi, perché è una scuola intellettuale molto importante. Io ho imparato molto più di scienza occupandomi di pseudoscienza che di ricerca di scienza, perché qui si vede, diciamo, come dire, l'altra faccia della scienza, e improvvisamente si illumina il paesaggio, si capisce la forza dei controlli, la necessità di incrociare questi controlli, di avere un metodo e di avere quel sano scetticismo che è quello che ci tutela e che ci impedisce di cadere nelle trappole. Come sai, io spesso ripeto una piccola battuta che credo che sia di Randy, che dice: bisogna essere aperti di mente, perché gli scienziati, tutti coloro che hanno una mente razionale e creativa, sono aperti di mente, ma non così aperti che il cervello caschi per terra. E se venite qui da noi avrete amici che, un po' come avviene nei piccoli gruppi di persone che condividono, che soffrono anche insieme, ma che si arricchiscono e che hanno il piacere di stare insieme e di fare qualcosa di bello, di utile e di lontano da ogni interesse personale. Questa è una delle cose che io consiglio spesso, purtroppo siamo troppo pochi. Speriamo che in occasione di questo ventennale ci sia un po' più di risonanza anche nei giornali, che non ci vedano solo come degli animali strani, ma che capiscono l'importanza anche intellettuale di questa battaglia.
In conclusione, Piero, che cosa possiamo dire ancora a chi sta così valutando se venire al convegno e se aderire al CICAP?
Non potete mancare a questo evento, quindi venite e versate un po' di fondi, che questo vi farà solo del bene, anche per la vostra coscienza.
Ringraziamo allora Piero Angela e anche per questa volta è tutto. Ci risentiamo alla prossima puntata.